When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Mondorama, attualità del grande schermo fantastico.
Nuova puntata di Mondorama, la rubrica di Fantascientificas dedicata al cinema nelle sale. E abbiamo qui con noi Emanuele Manco. Ciao Emanuele.
Ciao, ciao Omar e ciao a tutti gli spettatori, ascoltatori di Fantascientificas.
Emanuele, ritorniamo ancora in tema supereroi, però questa volta passando dalla parte della distinta concorrenza.
Esatto, la distinta concorrenza che finalmente presenta nelle sale Shazam, il clone di Superman che poi ha una lunga storia che poi racconteremo, che finalmente arriva nelle sale, questo film in cui vediamo un ragazzino, Billy Batson, che in seguito a un patto con un mago diventerà un superuomo pronunciando appunto la parola Shazam. Caratteristica del personaggio è che il bambino rimane dentro questo corpo da uomo, da superuomo con superpoteri, quindi bambino, insomma, poi quindicenne, bambino era nei fumetti originali, quindicenne non si può proprio dire bambino, insomma, questo adolescente con problemi, orfano, che cerca da un lato la sua vera famiglia e dall'altro si ritrova in una famiglia adottiva a gestire questa situazione di superpoteri e facendo tutte le cazzate ovviamente che fa un ragazzino di 15 anni con un corpo che gli permette di bere alcol a dismisura, bere Dr. Pepper finché può, e per dire un paio delle cose, delle gag che combina, ma d'altra parte è incalzato da un super cattivo che cerca di rubargli il potere. E questa più o meno la storia del film, che insomma si articola per un paio d'ore di gag, divertimento, più o meno disincantato, più o meno semiserio.
Il film è ambientato ai nostri giorni, corretto?
Sì, è assolutamente un film contemporaneo, un film del 2019, potrei dire 2018, non so, l'anno non c'è, ma non, è un'ambientazione assolutamente contemporanea. Qualche flashback sull'infanzia del personaggio, ma essenzialmente insomma è un film di questo millennio, ambientato, immerso nell'universo supereroistico DC Comics, ma senza quei collegamenti stretti che hanno avuto in passato gli altri film, semmai con la percezione che esistono i supereroi da qualche parte, è esistito Batman, è esistito Superman, non si sa bene dove sono, non importa, questo personaggio ha la sua storia, c'è il suo fratellino adottivo che gli consiglia, che funziona un po' da mentore, che è appassionato di supereroi, gli dà qualche consiglio a Billy poteri per diventare un appunto per usare al meglio i suoi superpoteri, però appunto questo collegamento non c'è più, non forse, non so se era previsto già in Shazam, mm-hmm. anche perché la produzione dice che insomma non ha risentito molto del nuovo corso dei film DC, per cui l'universo interconnesso si è un attimo sfilacciato. Tuttavia è vero che non ci sono, meglio, non ci sono quelle scene finali, le apparizioni guest molto evidenti di altri personaggi. Forse c'è un momento in cui appare Superman, però senza neanche la testa, perché non si sa neanche quale attore interpreterà, se Superman tornerà al cinema. Quindi così, molto labile, quasi un film degli anni 90, sai, quando si facevano sì. i film degli anni 80-90 con il personaggio che era al centro del suo universo essenzialmente, no? Batman, Superman, non c'erano altri supereroi di mezzo. Qui essenzialmente è così.
Per cui la storia si può dire, informaticamente parlando, stand alone praticamente.
Sì, esatto, assolutamente stand alone, con un sottile filo, questo sì, cioè a differenza dei film di Batman Superman degli anni 70 e 80, in cui alla fine non c'era alcun riferimento all'esistenza da qualche parte in quel mondo di un altro super tizio, di altri con superpoteri, qui l'esistenza c'è, per dire, appunto il fratellino che consiglia a Billy di come usare i poteri non si rifà ai fumetti, non si rifà agli albi a fumetti, ma ai veri supereroi. È un fan dei veri supereroi, non è un fan dei fumetti, giusto per intendere. Quindi questa è l'unica, diciamo, con l'unico collegamento. Per il resto poi appunto è un film assolutamente autonomo, godibile a sé stante e assolutamente senza un prima, senza un dopo, ecco, da questo punto di vista.
Dicevi, Emanuele, per cui praticamente lo si può vedere tranquillamente, diciamo, senza aver visto niente di prima, niente di dopo.
Assolutamente.
Nessun legame, diciamo, come poteva essere, se vuoi, per assurdo, gli ultimi, tipo mi viene in mente un Batman verso Superman.
Beh, lì era proprio praticamente un Justice League beta, cioè voglio dire, era quasi una Justice League Part 1, perché si vedeva appunto l'incontro Batman-Superman, si vedeva Wonder Woman, si intravedevano Aquaman, Flash, Cyborg, le schede, si vedeva qualche scena, insomma quello era già una prova generale di un universo narrativo che doveva confluire in Justice League e che invece poi non è confluito. Okay. Qui vedremo qualche collegamento, qualche scena che lancia verso ipotetici sequel, ma sempre sequel interni a questo universo, cioè a nemici di Shazam, il personaggio appunto principale, che esistevano già nei fumetti, nemici propri di Shazam, quindi non un collegamento con, che so, Nuovi Dei, Lex Luthor, tanto per dire, alcuni personaggi apparsi in queste scene di raccordo in altri film.
Ascolta Emanuele, nella scorsa puntata di Mondorama avevamo un po', io poi dopo te mi eri, come dire, mi avevi confermato questa mia sensazione, la paura che alla fine della fiera venisse fuori un film troppo cacciarone, passatemi il termine, un po' cazzaro, ecco, per dirla alla romana, è così oppure no?
No, non completamente, nel senso che, per dire, se il modello di per ora di Cacerone Cazzaro è Thor Ragnarok, ecco, per dirla, non la buttano così in caciara. C'è la parte divertimento, c'è la parte in cui non si prende molto sul serio, tipo il momento del monologo del cattivo che dice io dominerò il mondo, e Shazam dall'altra parte che gli dice non ti sento, perché sono in mezzo a, stanno volando su due, uno contro l'altro a distanza di 200 metri in mezzo alle nuvole, quello gli dice io ti ucciderò, e dice ma io non ti sento, no? Per dire, ci sono queste gag così, appunto la gag di Shazam che si beve una serie di bevande, va a comprarsi, sai, va in un negozio a comprare gli alcolici, per, come fanno i ragazzini che chiedono al fratello maggiore di andare a prendere gli alcolici, perché tanto non gli chiedono la tessera, appunto, d'identità. Sì. E quindi ci sono, ci sono poche queste gag, ma il film non è una parodia, non è un film che proprio l'ha buttato così solo sul ridere, anche i suoi momenti diciamo drammatici, epici, anche se c'è un certo spirito campy, non completamente buttato lì. Poi appunto nel momento in cui arriva la Shazam Family, ereditata dai fumetti di cui parleremo magari tra poco, e c'è un momento che sembrano i Power Rangers, vi giuro, quello sì, perché il momento in cui tutta la famiglia assume superpoteri e tutti i fratellini adottivi assumono superpoteri e con variazioni sul tema di Shazam, del costume, uno è lilla, l'altro è rosso, l'altro è rosa, l'altro è blu, ecco, quello è un momento Power Rangers che io non è la mia generazione, chi è veramente i veri millennials che l'hanno conosciuto i Power Rangers negli anni 90 nella loro infanzia, magari gli verrà pure un po' di commozione, ecco. Non è così campy, però ci prova, ma non ci riesce. Certo, un po' di plasticaccia, un po' di cose così ci sono. Beto, non è un film che si prende tantissimo sul serio, ma neanche proprio si butta troppo giù.
E diciamo che è molto più Marvel a questo punto, diciamo che la marvelizzazione della DC Comics sta pian piano avvenendo a questo
sì,
punto.
Sì, è un tentativo evidentemente di correggere la linea con un personaggio che si presta tutto sommato, un personaggio che già alle origini della sua storia era un po' un contraltare più ironico di Superman. Nasce negli anni 40 come Captain Marvel, e questa poi la cosa curiosa, di una casa editrice concorrente della DC all'epoca, che è appunto la Fawcett Comics, omaggiata nel film ci sono parecchi inside joke. C'è un momento in cui appare il nome del liceo in cui vanno i protagonisti, si chiama Liceo Fawcett, quindi c'è questo omaggio a questo personaggio che appunto era scaturito poi in presenza in giro più o meno dei supereroi, aveva questo potere magico con la parolina magica, e poi i poteri magici venivano dati alla famiglia, e quindi c'era un florilegio di personaggi con i poteri di Shazam che popolavano questo variopinto universo di supercriminali anche parecchio improbabili. Un personaggio che fu costretto la Fawcett a chiudere perché perse parecchie cause contro la DC Comics, perché era un plagio. Fu considerato alla fine dai tribunali un plagio di Superman, quindi la Fawcett venne chiusa, la proprietà intellettuale rimase a loro, ma per altri motivi poi ritornò alla DC, che acquisendo la Fawcett si ritrovò il personaggio tra i suoi, questo circa verso gli anni 70. Nel frattempo la Marvel aveva già registrato il nome Captain Marvel per il personaggio originale Marvel e poi per tutte le sue incarnazioni, e a quel punto fu chiamato Shazam come la parola magica iniziale che appunto il personaggio che Billy Batson diceva per trasformarsi nel superuomo. Quindi questo è la chiusura del cerchio da questo punto di vista. Un personaggio appunto che i fan puri e duri, che questa cosa mi fa anche un po' ridere, perché molti fan puri e duri che dicono io non riconosco questo personaggio, il nome di Shazam è il vero Captain Marvel, è gente che non era neanche nata negli anni 40. Quindi io non ho mai visto il Captain Shazam come Captain Marvel, lo conosco come Shazam. Quindi è un po' così, lascia un po' il tempo che trova questa polemica, tra virgolette.
Emanuele, cos'è che ti ha convinto di più e cos'è che veramente, come dire, pollice giù, grande come la casa?
Guarda, non c'è né da essere particolarmente convinti né da essere particolarmente giù. È un film per adolescenti, è un film che, diciamo, risolve tutto in se stesso, senza infamia e senza lode. Non ha pretese di salvare il mondo Shazam, ha la pretese di salvare un po' se stesso dal cattivo. Il film non ha particolare respiro da questo punto di vista, quindi è un'operazione tutto sommato riuscita per, diciamo, per gli scopi, cioè indirizzarsi a un preciso pubblico senza grosse pretese. Quindi da parte mia non è una formula piena, dico, non mi sento direttamente il destinatario. Ecco, un film che forse, a differenza degli altri, cerca di trovare un suo pubblico probabilmente più nei giovani, mm-hmm. più in appunto nei giovani, nel pubblico di riferimento dei protagonisti, che non nel vecchio fan Marvel. Quindi non strizza l'occhio a genitori e figli, ecco, un film che forse va punta dritto verso i figli.
Ottimo. Emanuele, ci sono già le premesse per un seguito, per un sequel, o...
È tutto da vedere, perché appunto c'è da capire come andrà il botteghino prima di capire il seguito, se verrà programmato e come verrà programmato. Non abbiamo ancora le critiche iniziali, sono buone, però stiamo parlando della stampa, di chi l'ha visto in anteprima. Sono buone, non ottime, non ci sono stracciamenti di vesti. Forse qualcuno ha gridato al gran film, divertente. Vedremo, è ancora tutto incerto e tutto da programmare.
Ok. Bene, Emanuele, ti ringraziamo ancora. A questo punto poi, tanto poi ci sentiremo a breve per un'altra uscita che arriverà a breve, però non facciamo spoiler, vero?
No, beh, ci sono tante quelle uscite da qui. Voglio dire, c'è un film di supereroi a settimana più o meno, un film di fantascienza a settimana, cioè ne abbiamo tante di cose di cui parlare più avanti.
Sì. Benissimo. Grazie ancora Emanuele, alla prossima.
Ok, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.